Quindi siamo alla più grande, va bene? Quindi dai esempio anche più piccoli. Qual è il tuo nome? Lore, che cosa chiedi alla chiesa? Perfetto. Che nome date alla vostra bambina? Che cosa chiedi alla chiesa per Camilla? Cari genitori, il battesimo delle vostre figlie, voi vi impegnate ad educarle nella fede, perché le vostre fanno la legge dei comandamenti, ci imparano ad amare Dio e i prossimi, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E voi, padrini e bambine, siete disposti ad aiutare i genitori con questo compito così importante? Lore e Camilla, con grande gioia la nostra comunità cristiana vi accoglie. Il suo nome io vi segno con il segno della croce, e dopo di me anche voi, genitori, padrini e madrine, farete sulle vostre bambine il segno di Cristo Salvatore.
Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel battesimo, con il tuo paterno aiuto portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Adesso chiamo Riccardo. Riccardo, vieni qua un attimo. Dato che t'ho visto, ti prendo così alla sprovvista. Tu sai che cos'è Google?
Sì.
Beh, vieni qua a dirlo. Cos'è Google? Cosa ci fai con Google?
Scopro le cose.
Oh, benissimo, scopri le cose. Ok, basta, era solo questa la domanda. Adesso puoi tornare al tuo posto. Sono partito con... usando l'aiuto di Riccardo, perché quando ho meditato la parola del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, mi sono detto: che cosa descrive questa pagina? E mi verrebbe da dire un po' lo smarrimento dei discepoli di fronte a un discorso di Gesù che è un po' criptico, che gli sta dicendo che di lì a poco se ne sarebbe andato, ma che però va in un posto del quale loro già conoscono la via, e questi qui rimangono un po' così, dicono: boh, dove vai, no? Dacci un'indicazione stradale, noi oggi diremmo. E allora mi sono un po' documentato e ho visto che su Google le parole più cercate nell'anno 2025, tra quelle più cercate, ci sono state tutte quelle che avevano a che fare con il campo semantico dello smarrimento, del disorientamento. Addirittura sono aumentate di circa il 20-25% rispetto allo scorso anno, quindi al 2024. Noi viviamo in un tempo che paradossalmente ci dà tutto, ma non ci indica una via vera. Un tempo che potenzialmente ci offre tante occasioni e tante possibilità, ma che sembra aver smarrito la direzione. E mi viene da dire: è sufficiente accendere la televisione e guardare i telegiornali o guardare la qualità dei cosiddetti reality show? È sufficiente guardare le news su Google, ok, per renderci conto che noi siamo in un tempo iperconnesso, tutti ormai, quasi tutti, il 98% abbiamo uno smartphone, lo usiamo per farci un po' di tutto, scrolliamo, cioè facciamo passare, questo linguaggio tecnico giovanile è un po' complicato, facciamo passare i post, mettiamo il nostro mi piace, eppure quando arriviamo a sera siamo profondamente soli. Abbiamo mille strade potenziali davanti, pensate a quante opportunità in più potenzialmente ci sono oggi rispetto a 30, 40, 50 anni fa, eppure molto spesso non sappiamo dove stiamo andando. Ed è proprio a noi, a questo nostro cuore un po' confuso che ha perso i punti di riferimento e quindi anche un po' stanco, che Gesù rivolge le prime parole della pagina che abbiamo proclamato: non sia turbato il vostro cuore. Gesù sta parlando ai discepoli in un tempo di crisi profonda. Siamo al capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, quindi ben oltre la metà, ci stiamo avvicinando agli ultimi tempi, il clima è di fatto quello dell'ultima cena, l'aria è molto pesante perché i discepoli intendono più o meno che Gesù si allontanerà da loro. Non capiscono il perché si allontanerà da loro, il dove andrà e il perché dice che ritornerà. Tommaso, che noi siamo abituati a conoscere dopo la risurrezione, quando Gesù risorto appare ai discepoli, lo sappiamo è abbastanza schietto e con la sua schiettezza molto onesta, la sua solita invadenza, mi verrebbe da dire così, dà voce al nostro dubbio, dice: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Forse gli altri discepoli non avevano il coraggio di fare questa domanda, ma Tommaso, che è un po' così, un po' sopra le righe, gli fa chiaramente la domanda. E noi oggi, a distanza di 2000 anni di storia cristiana, di fede cristiana, soffriamo della stessa sindrome di Tommaso. Il mondo ci propone in continuazione delle vie, le metto tra virgolette, per la felicità. Mi sono venute in mente quelle più abituali, ma poi ognuno di voi può ovviamente allungare l'elenco. La carriera, l'accumulo, l'apparire sempre perfetti, la cultura della cura del corpo a tutti i costi, il successo a ogni costo, anche quando il nostro successo lo pagano gli altri. Ma queste strade sono tutte strade che dopo un po' si interrompono nel nulla, se non altro perché nella vita c'è sempre quello che io chiamo a volte sano imprevisto. Sono dei vicoli ciechi che alla fine ci lasciano con il fiato corto e l'anima vuota. Quando Gesù dice io sono la via, non ci sta dando una mappa, non ci sta dando Google Maps in mano. Magari sarebbe fin troppo facile, io metto il mio punto di partenza, c'ho già la direzione dove arrivare. Quando Gesù dice io sono la via, ci sta dicendo cammina con me, perché io sono la guida, sono la strada e sono la meta. Ecco allora che la fede, che noi molto spesso tendiamo a confondere con la religione, che è un'altra roba, non è imparare un elenco di direzioni. Se fosse così, vivremmo tutti meglio, tutti con qualche problema in meno. È fidarsi di una persona. E fidarsi vuol dire accettare di essere un po' scoperti, che non tutto dipende da noi. Significa, in un tempo che corre veloce, smettere di correre a vuoto e iniziare a camminare verso una persona, con la P maiuscola. Solo Dio è la nostra vera casa. Tutto il resto sono delle dimore transitorie. E poi Gesù aggiunge, io sono la verità. Ricordate la grande domanda che viene fatta al processo contro Gesù, cos'è la verità? Anche oggi è un po' difficile rispondere, perché noi siamo in un tempo che è sommerso da verità che si impongono ad alta voce. Pensiamo ai conflitti che stanno interessando il mondo nel quale viviamo. Verità tutte valide, tutte vere, tutte assolute, gridate con la forza. Viviamo in un tempo dove ci sono le cosiddette fake news e l'intelligenza artificiale, ottimo strumento, senz'altro, però rende molto complicato capire che cosa è vero e che cosa no. Non so se ci avete fatto caso, se magari usate ChatGPT, Gemini, oggi facciamo un po' di pubblicità occulta, poi nel caso mi faranno causa, è lo stesso, e chiediamo di fare qualcosa, di modificare un'immagine, ragazzi, non so se le avete viste, molto spesso è complicatissimo capire se quella roba lì è vera. Addirittura mi diceva un ingegnere informatico che all'intelligenza artificiale basta un messaggio vocale dai 3 ai 5 secondi perché l'intelligenza artificiale sappia riprodurre fedelmente la nostra voce in qualunque discorso. Auguri, speriamo che Dio ce ne scampi. Noi siamo in un mondo dove le verità vengono gridate, ognuno ha la propria verità, ognuno è in diritto di dire la propria opinione anche quando questa va a danno degli altri. Siamo in un tempo in cui invece, mi viene da dire in profondità, noi abbiamo bisogno estremo di un cibo solido, di una verità con la V maiuscola. E noi spesso diamo credito a dei surrogati della verità. Zoe, ti piace la cioccolata? Sì, meno male, ho trovato una roba che ecco. Anche a me piace molto la cioccolata, però cosa succede? Che a me non piace la cioccolata fondente, cioè la vera cioccolata, e quindi cosa faccio? Vado al supermercato e mi compro la cioccolata bianca, che non è cioccolata. È un po' una roba schifosa, è buona al gusto, ma non è un surrogato della cioccolata. E poi cosa succede? Che mentre la cioccolata fondente dicono fa bene al cuore, quella bianca allarga solo un po' il giro vita, ecco. Noi crediamo a chi ci dice che siamo quello che possediamo o che valiamo soltanto se produciamo. E se arriva un momento in cui noi non possediamo quello che vorremmo o comunque possediamo meno, o se a un certo punto, malattia, età, imprevisto, non produciamo più, qual è il nostro valore? La verità di Gesù non è una formula filosofica, è la fede a poche parole, a molto contatto. La verità è uno sguardo, è lo sguardo di Dio che dice a ciascuno di noi quelle stesse parole che il Padre ha detto a Gesù al momento del suo battesimo. Chi è che se le ricorda? Dovremmo scrivercele dappertutto. Tu sei il figlio mio, l'amato, il mio prediletto, in te ho posto il mio compiacimento. Questa è l'unica verità, l'unica, non ce ne sono altre. Il Signore continuamente ci richiama a questa identità. Tu sei il figlio, la figlia, mio, mia, amata, prediletta. Vuol dire che la tua identità più profonda è quella roba qua. Sei bravo, meglio, non sei bravo, è lo stesso. Per fortuna il Signore non è quello che alla fine della vita ci farà la pagella e tirerà i voti, parentesi a chi frequenta la scuola, non è andate a dire alla maestra o al professore, il prete ha detto che i voti non contano, non è dopo se no. Vuol dire però che a scuola i voti contano, ma per fortuna non contano davanti a Gesù. Tutto il resto sono delle maschere che noi anche inconsapevolmente ci mettiamo addosso in fondo perché abbiamo paura di non essere accettati dagli altri così come siamo. Gesù, dicendo questa roba qua, non sia turbato il vostro cuore, viene, ci toglie le maschere e dice: a me che interessa è quello che sta dietro a quella maschera, sei bello, sei brutto, sei potente, non mi interessa niente, tu sei mio figlio. E io ti ho generato in quanto figlio. Infine c'è un'affermazione che direi è un po' audace, perché Gesù dice: io sono la vita. Anche qui quante volte noi cerchiamo la vita in cose mortifere. Cerchiamo la vita nell'adrenalina del momento. E qui mi è venuto in mente un episodio che quando ero adolescente era un po' una pratica, insomma, per fortuna non così diffusa, ma abbastanza tra gli adolescenti. C'era un po' la moda di attraversare i binari di corsa, non c'erano i cellulari, quindi non si sapeva cosa fare, come occupare il tempo, di attraversare i binari di corsa quando stava per passare il treno. Certo che quella roba qua ci riempie di adrenalina, però noi stiamo cercando la vita in una cosa che potenzialmente ci dà la morte, perché se ti va male lo fai una volta sola. Oppure pensate agli anni in cui, soprattutto in Spagna ma anche in altre zone, i ragazzi un po' più grandi si buttavano dal quarto quinto piano dell'albergo nella piscina sotto. Ecco, molto spesso noi cerchiamo la vita nell'adrenalina del momento, la cerchiamo nei piaceri che lasciano l'amaro in bocca. Proviamo a guardarci onestamente intorno. Quante volte noi facciamo dell'altra persona, uomo o donna che sia, un oggetto nel giudizio, nel modo di guardare, nel modo in cui ci rapportiamo intimamente, eccetera. Questo è il paradosso del nostro tempo. Cerchiamo la vita in cose mortifere. Pensiamo che essere vivi sia consumare, mentre Gesù ci dice che non è consumare, ma è consumarsi, cioè è donarsi, è quella roba qua, è donare la vita per qualcun altro. E concludo con l'immagine di Filippo. Tommaso schietto, Filippo fa una richiesta che è un po' quella che si annida nel cuore di ognuno di noi. Signore, mostraci il Padre e ci basta, dicci qual è sta benedetta direzione. Che cosa dice questa domanda? Dice un po' il desiderio che è insito nelle profondità di ogni essere umano, che è il bisogno di vedere il volto di Dio. Sapere che non siamo soli, non perché siamo fragili, magari aiuta. Se siamo fragili abbiamo bisogno di sapere che non siamo soli, ma sapere che non siamo soli perché? Perché l'anelito che c'è dentro è quello di qualcuno che ci ha donato la vita. E allora il desiderio è ritornare a quel volto che in principio ci ha donato la vita e ci ha generato come figli. Che cosa dico in particolare ai genitori, ai padrini e alle madrine di Zoe e di Camilla? Vuoi sapere chi è Dio? Guarda Gesù, guarda come ama, guarda come tocca i malati, guarda come perdona chi tradisce. E attenzione, il traditore non è stato soltanto Giuda, non è stato soltanto Pietro, sono stati tutti i discepoli e siamo continuamente noi oggi. Io credo che se ci facciamo un esame di coscienza serio alla sera, di inciampi ne troviamo tutti tantissimi. Guarda come il Signore si china, si fa umile per lavare i piedi. Dio non è un giudice lontano o severo, Dio è il volto di Gesù che ti dice: io sono qua perché il tuo cuore non sia turbato. Il Vangelo di questa domenica allora ci invita a smettere di cercare fuori quello che già Lui ci offre, ci ha offerto e ci offre in continuazione. Se ti senti smarrito, il Signore è la via. Se ti senti ingannato, il Signore è la verità. Se ti senti oppresso dalle fatiche, il Signore è la vita. Non lasciamoci rubare la speranza dai tanti mercanti di illusioni. Torniamo a mettere i nostri passi e accompagniamo i più piccoli a mettere di nuovo i loro passi nelle orme di Gesù, non perché sia la strada più facile, ma perché le orme di Gesù sono le uniche che non ci portano al deserto, alla condizione servile, ricordiamoci l'Esodo, alle tante schiavitù che ci illudono di darci vita e in realtà si fanno lavorare in maniera forzata e poi ci danno soltanto morte. Solo allora il nostro cuore non sarà più turbato.